Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è martedì 12 settembre 2006. Io sono sempre Antonio Soffi e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo la rassegna stampa di oggi. In realtà è un continuare da ieri, dalla notizia che ha dominato i giornali di ieri e anche quelli di oggi, che riguarda il nuovo assetto societario, la nuova strategia di Telecom, di cui abbiamo accennato ieri. Oggi ci sono ulteriori riflessioni e approfondimenti di cui daremo conto, più che la notizia in sé, che immagino sia ampiamente conosciuta. La sintetizza bene Corriere della Sera, un articolo di Massimo Sideri, che dice: 6 mesi per trasformare in 2 società l'ultimo miglio della rete fissa e TIM e concentrare il gruppo Telecom sui servizi broadband e media in Italia e in Europa, anche grazie a un'intesa conclusa con Rupert Murdoch per la distribuzione di alcuni titoli della 20th Century Fox attraverso Alice. Ecco, questo in estrema sintesi il riassetto di Telecom annunciato ieri dal vertice, in primo luogo ovviamente Marco Tronchetti Provera. Appunto, lo scorporo della rete di telefonia mobile è una tensione verso una strategia che porta alla una vera e propria media company. Per fare questo, Telecom ha bisogno di contenuti da far passare attraverso infrastrutture di rete, e appunto di questo si parlava anche ieri e anche oggi, seppur con alcuni dubbi ulteriori. Una mini intesa con Murdoch per alcuni film della library della 20th Century Fox, della News Corp, appunto del magnate australiano. Alcuni commentatori, dicevamo, tra cui segnalo Carlo Alberto Carnevale della Bocconi, intervistato dal giornale, che alla domanda l'ambizione di diventare una media company risponde: e qui inizia il difficile. Telecom vuole diventare una società media senza avere forti contenuti, facendo accordi e usando quelli degli altri. È proprio il possesso dei contenuti che giustifica una valutazione più favorevole dei media sui mercati finanziari. Non solo Telecom non ha i contenuti, ma per ora neanche un'organizzazione, una cultura del prodotto editoriale. Dove sono gli editor, le persone in grado di produrli e gestirli? Insomma, queste sono le domande su questo cambiamento verso la media company di Telecom Italia, con lo scorporo della rete di telefonia mobile. Segnalo appunto, più che la cronaca in sé di questo cambiamento, su tutti i giornali, qualche riflessione un po' più approfondita. Segnalo tra le tante la riflessione di sempre attento Luca De Biase sul Sole 24 Ore, che dedica varie pagine a questa svolta di Telecom, molto interessanti, un'analisi che ragiona su come più in generale sono andate in questi ultimi anni le svolte strategiche delle varie aziende di telecomunicazione. E così inizia l'articolo di De Biase: da anni i manager di Telecom Italia, France Telecom, Deutsche Telecom, British Telecom si fanno la stessa domanda: chi siamo? Le risposte invece continuano a cambiare: telecomunicazioni, servizi di rete fissa e mobile, media company. Di sicuro sono tutte imprese che vivono in territorio instabile, continuamente trasformato da terremoti tecnologici, stanze regolatorie, tensioni finanziarie, sicché sono giganti in cerca di identità. Luca De Biase fa risalire questa instabilità anche se non soprattutto ad alcune fratture, cleavage, le chiamerebbe Roccan, culturali, tra cui quella causata da internet. E dal 1985, leggo da De Biase, tutto ruota a una parola d'ordine: convergenza. L'ha lanciata Nicolas Negroponte, fondatore del Media Lab, per spiegare come con la tecnologia digitale telecomunicazioni, media e informatica siano destinate a diventare un unico grande settore industriale. Da allora la convergenza provoca innovazione accelerata e incertezza strategica. Da questo punto di vista, in questo contesto, si sono sviluppati 2 opposti approcci al problema: l'integrazione verticale e la specializzazione orizzontale. L'integrazione verticale è quella che le grandi compagnie telefoniche, spesso eredi di monopoli pubblici, tendono a preferire. Possiedono le reti, gestiscono gli abbonati, offrono il servizio telefonico, l'accesso a internet, i programmi televisivi, la posta elettronica ai consumatori e alle aziende. Però aggiunge De Biase, l'innovazione spesso viene dalle società nate dopo le liberalizzazioni o nel contesto di internet orientate, cioè alla seconda approccio, cioè quello della specializzazione orizzontale, a specializzarsi in una di queste dimensioni. Per esempio, fa qualche esempio, Fastweb è partita dalla costruzione di una sua rete, Tele2 si occupa soprattutto di impacchettare un bouquet di servizio agli abbonati, Tiscali è fondamentalmente un provider d'accesso alla rete, Google è concentrato sulle applicazioni software via web. Oggi si tende di nuovo a pensare, dice De Biase, che il modello leggero alla Google sia più dinamico. Sempre a proposito di opinioni sul cambiamento strategico in un certo senso epocale per la storia industriale italiana, segnalo un bell'articolo di Alberto Statera sulla Repubblica. Il titolo è un richiamo in prima pagina, il cui titolo è molto evocativo: l'epopea dei telefonini e l'algoritmo della ritirata. Parte segnalando l'algoritmo di Andrea Viterbi, il quale concepì in America, dopo essere stato costretto alla fuga dall'Italia nel 1939, la formula matematica che fa funzionare miliardi di telefonini in tutto il mondo. Ma ora, sebbene siamo stati leader europei della telefonia mobile, probabilmente cadrà questo nostro primato e scadremo, scrive Statera, da leader mondiali a prede mondiali per gli appetiti degli spagnoli o dei tedeschi. Quindi da un po' di dati: 69 milioni e 300 mila utenti con una popolazione inferiore ai 55 milioni di abitanti, di gran lunga la nazione al mondo con la più alta penetrazione di telefonini cellulari. Con una prosa divertente e divertita continua Statera: in Italia ce l'hanno proprio tutti, ne hanno uno, due, tre, ne hanno i lattanti e i centenari, i manager e gli immigrati, le badanti, i moldavi e i teenagers. Se sul tricolore, così caro a Ciampi e Napolitano, si sovrapponesse sul campo rosso un Nokia o un Motorola di ultima generazione, si accoglierebbe in pieno lo spirito nazionale, che è uno spirito cellulare quasi selvaggio, come dimostrò una ricerca sociologica condotta in tutta Europa qualche tempo fa. Per gli italiani, dicevano stupefatti i sociologi, il telefonino è il mezzo di comunicazione preferito, meglio non solo del computer ma persino della TV. Per esempio, il telefonino è da noi l'amore selvaggio, l'aiutante magico del nomadismo mediterraneo, prediletto dalle donne che, a quanto dichiara il 64% del campione, sono felici sempre, rispetto al 50% degli uomini, di ricevere telefonate. Bene, passiamo a tutt'altra notizia dopo questo lungo parentesi riguardante l'inevitabile segnalazione di alcuni articoli sul cambiamento strategico di Telecom. Segnalo un articolo su La Stampa, pagina 17, di Giulia Zonca, dal titolo "Come in un reality, ora nel videogame il protagonista sei tu". Già 7 milioni di persone collegate, si interagisce senza regole o copioni fissi. È uno di quei classici articoli che scoprono l'acqua calda e il fenomeno War of Warcraft, un Signore degli Anelli virtuali, il riferimento al Signore degli Anelli, ai reality, ai reality show, al Lara Croft. Appunto, non è un'alternativa a Lara Croft, ma il passo successivo al Grande Fratello, e piace anche alle donne, non dà dipendenza, molti lo usano al posto della televisione. È uno di quegli articoli che ha l'effetto di disturbare i sensi di chi ama questi tipi di giochi e li conosce bene, diciamo divulgativo, con tutta una serie di tentativi di trovare paragoni e metafore con altre cose, tra cui appunto il Signore degli Anelli, i reality show e Lara Croft, eccetera, che lo rende appunto nient'altro che un articolo forse utile solo a chi davvero non ne ha mai sentito parlare. Passiamo al Giornale, stiamo su tutt'altro argomento. Ci sono due articoli, uno di Giuseppe De Bellis, l'altro di Mariuccia Chiantaretto. Sono entrambi, riguardano la televisione fatta in casa, con questa dicitura che pare purtroppo aver preso piede nel raccontare quelle che sono i servizi di condivisione di video online, tra cui per esempio YouTube, per cui si raccontano un po' di aneddoti, tra virgolette, di casi in cui semplici sconosciuti, soprattutto per quanto riguarda il campo della musica, hanno trovato una certa notorietà. È la storia di Lee Yeung-yoon, 23 anni, studente sudcoreano dell'Università di Auckland, è diventato una star. Ha pubblicato su YouTube un video di 5 minuti e 20 secondi in cui suona con la sua chitarra una versione molto rock del celebre canone di John Pachelbel, un pezzo barocco composto alla fine del XVIII secolo e attualmente molto in voga tra le popolazioni del sud-est asiatico durante i matrimoni. Insomma, il video è comparso su YouTube 8 mesi fa. Per aumentare la curiosità del pubblico, il dirigente Funtuo tiene gli occhi bassi al volto coperto in berrettino di baseball. L'apparente alone di mistero e l'orecchiabilità della musica hanno immediatamente mandato invisibili al pubblico, che perlustra quotidianamente YouTube in cerca di nuovi trend e mode. Come spesso accade in questi casi, la notorietà o pseudonotorietà, come la vogliamo chiamare, di questi tipi di fenomeno dal basso, sono un concorso di colpa, ovviamente detto col sorriso sulle labbra, tra il passaparola e i big media, così come si chiamano, perché poi questa storia è venuta allo scoperto, anche perché è stato scoperto il Lim di turno dal New York Times, e quindi tutti gli altri media si sono accodati a cercare di capire chi fosse questo fenomeno della chitarra. Bene, questa era l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata piena di popolarità o pseudo popolarità su YouTube o sul vostro pianerottolo di casa, in fondo è lo stesso, e l'appuntamento è a domani.